Dite se cominciamo. Sì. E allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso, nell'ora della nostra morte. Bene. Allora, bentrovati. La volta scorsa ho fatto un'introduzione con l'aiuto anche di alcune immagini e per chi la volta scorsa non ha potuto partecipare, e credo che l'audio sia già sul sito gesuitibari.it, c'è un sito dove in alto a sinistra c'è registrazioni bibliche e lì cliccando si entra. E qui ringrazio un mio amico che cura il sito, io non ho il tempo e non sono capace, ed è lui, io gli passo solo gli audio, le registrazioni e lui mette. Quindi può andare lì e se vuole ascoltarsi appunto l'introduzione che naturalmente io qui non riprendo. Riprendo invece il prologo che avevamo cominciato a leggere, a commentare, e allora riprendiamo con qualche battuta dall'inizio e poi andiamo avanti. Quindi l'inizio del Vangelo, è l'inizio del Vangelo con questo inno, fra l'altro anche molto bello, dove si discute fra gli studiosi se è proprio dell'autore stesso del Vangelo oppure se è un inno che girava nella comunità cristiana o addirittura pre-cristiano e in qualche modo poi lavorato, non lo sappiamo fino in fondo, ci sono tante varie ipotesi, quello che noi interessa è che il Vangelo comincia così, per cui l'autore o l'avrà preso e quindi si è ritrovato o l'avrà scritto lui, comincia con quest'inno. E in particolare l'inizio che avevamo letto la volta scorsa, i primi cinque versetti, li leggo, li riprendo, comincia con: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Questa prima parte, che avevamo cominciato a vedere la volta scorsa, in qualche modo risponde alla domanda con la quale l'Evangelista vuole introdurci al Vangelo. Il Vangelo è la vicenda di Gesù, che lui vuole raccontarci, e alla fine del Vangelo lui dirà: perché crediate a quell'esperienza e a quest'uomo che lui ha incontrato insieme alla sua comunità, di cui scrive perché altri, nell'ascolto del Vangelo, possano incontrarlo in qualche modo e credere in lui. E allora la domanda è: da dove viene lui? Cioè quest'uomo Gesù, da dove viene? Quello che poi ci verrà raccontato dopo, da dove parte? E lui parte da Dio, in principio era il Verbo, dicevamo, naturalmente Giovanni riprende la Genesi, dove si parla del in principio, no, Dio creò il cielo e la terra, all'inizio, dall'inizio, e dove appunto dice era il Verbo. Il Verbo, traducevamo la volta scorsa, il Verbo è una traduzione di Logos, naturalmente, in greco, che alcuni traducono anche con parola, parola che esplicita in qualche modo, dicevamo la volta scorsa, l'inizio del libro della Genesi, cioè la creazione per la tradizione ebraica, biblica, è un atto di parola. Naturalmente oggi siamo, penso anche qui, tutti tranquilli nel dire che abbiamo superato l'idea che il racconto della Genesi ci dicesse come scientificamente è stato fatto il mondo. Ci siamo che non è così. Cioè, fra l'altro, l'idea della scienza che abbiamo noi, loro non la pensavano minimamente. È un racconto sapienziale, no? È un racconto mitico, ma in questo senso non leggendario. Per noi mito è un mito, no? Ma è un genere letterario che narra qualcosa che ha senso, che in qualche modo è vero, che in qualche modo fa vivere. E questa creazione è narrata attraverso un atto di parola. Quindi 10 volte nel primo capitolo della Genesi si dice Dio disse, e vi dicevo già la volta scorsa, vi facevo notare che è un po' strano, no? Cioè che Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio disse, cioè, un po' strano in che senso? Perché se Dio è solo, che senso ha che lo deve dire? Ma il senso è quello che, come dire, la creazione viene da una comunicazione, da un atto di parola. Ci dicevamo che anche nella nostra esperienza umana la vita è nella relazione, nell'incontro, nella comunicazione. Anche noi veniamo alla vita, o almeno in genere un uomo, una donna dovrebbe venire alla vita per una relazione. Poi sappiamo che le cose sono più complesse, eccetera. Però di fatto un po' l'idea è, no, di una relazione, di un incontro che genera vita. E allora, ecco, no, questo ci viene detto che appunto lui ha a che fare con Dio. Notate, no, viene detto, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Notate che prima di dire il Verbo era Dio, dice era presso Dio. Quasi che prima di dare una definizione, no, più del suo essere, ci dice con chi è in relazione. Quasi che la relazione viene prima della, cioè anzi fonda l'identità. Lui è Dio perché è in relazione con Dio. È in relazione con Dio, quindi è Dio. Naturalmente qui Giovanni ha come sfondo, e lui stesso lo è, la tradizione ebraica, perché per noi, adesso lasciate risuonare nel vostro cuore, no? La parola Dio, no? La parola era presso Dio. Se voi lasciate risuonare un po' nel vostro cuore la parola Dio, le nostre risonanze hanno a che fare, non so, con l'essere assoluto, con la luce, con l'energia, non so ancora che cosa si muove poi dentro di noi. L'ebreo, parlando di Dio, ha Adonai, colui che ci ha tirati fuori dall'Egitto, il Dio dell'Antico Testamento. Noi non abbiamo questo background antico testamentario, dobbiamo coscientizzarlo, siamo ignoranti biblici non colpevoli, a me piace dirlo e ripeterlo, ma semplicemente per coscientizzare, per cui quando noi diciamo Dio è più alla maniera greca, no? Ci sono delle serie lì, e per lui è... Lui ha a che fare, no, è in relazione con il Dio liberatore, il Dio che ci ha tirati fuori dall'Egitto, che ci ha chiamati alla vita. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto. Vi dicevo l'altra volta che in alcuni codici, questo che noi abbiamo tradotto con... E senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste, punto. In alcuni codici invece si potrebbe tradurre così: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto, punto. Ciò che esiste in lui era vita. Ed è bello, no? Perché tutto ciò che esiste, esiste in lui e ha a che fare con la vita. La volta scorsa sottolineavo come è uno sguardo positivo su tutto il creato. Su tutto il creato. Ogni cosa esiste perché è in Lui. Perché è in quella parola che ci ha pronunciati. La creazione è un atto di parola. Noi ci siamo, secondo la Scrittura, perché Lui ci ha pronunciati. Ha pronunciato il nostro nome. E anche umanamente, tutti noi abbiamo fatto l'esperienza, ricordate quando eravamo ragazzi, è passato un po' di tempo, per alcuni di meno, e quando eravamo ragazzi a scuola succedeva che alcune volte magari fra compagni, eccetera, no? Storpiavano il nostro nome, ci prendevano un po' in giro, no? Ed era, non era un'esperienza, no? E dall'altra parte, magari, quando c'era qualche prof o che ci era simpatico, che ci era simpatica, e lei ci chiamava per nome, lui ci chiamava per noi, ci chiamava bene, ci sentivamo, no? Ecco, un piccolo segno, una piccola traccia che chi pronuncia il nostro nome con amore ci fa vivere. E allora tutto in Lui era vita, e la vita era luce degli uomini. Anche qui sono dei simboli, no? La luce che è la vita, no? Nella Scrittura si dirà lampada ai miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Pensate quando Mosè si racconta poi della sua morte nell'ultimo capitolo del Deuteronomio, al capitolo 34, è una morte strana perché lui sta per morire a 120 anni, e però il testo dice la luce degli occhi non si era spenta e il suo vigore non era venuto meno. E la luce degli occhi è la vita. È capitato qualche volta di ascoltare, una volta in un incontro, e dalla finestra veniva tanto sole, e allora uno si è alzato ed è andato un po' a chiudere gli scuri, no? E una signora dal cuore proprio ha detto, no, 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 staremo tanto al buio. Quindi questa luce, no, che è la vita, anche noi tante volte diciamo vogliamo far luce sulle cose, abbiamo bisogno di luce per capire, abbiamo bisogno di luce, tu sei la mia luce, dicono gli innamorati, no? E allora questa luce che è la vita. E poi al versetto 5 questo e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. È il mistero secondo che la Scrittura tante volte descrive, cerca di spiegare senza arrivare fino in fondo, no? Cioè il fatto che la luce vuole brillare nelle tenebre, brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Vi dicevo la volta scorsa che questa traduzione vinta può essere letta anche, può essere tradotto un verbo che potrebbe anche essere tradotto con l'hanno accolta oppure non l'hanno compresa, nel senso di presa, e anche non l'hanno vinta. Allora il mistero secondo è proprio quello, no? Perché noi uomini che siamo fatti per la vita scegliamo la morte. Scegliamo la morte. E il mistero secondo, perché il mistero secondo? Perché il mistero primo è perché Dio ci ama? È l'amore di Dio. Perché Dio ci parla? Perché Dio è comunicazione? No, la volta scorsa mi fermavo anche un po' su questo, no? L'uscire da sé per l'altro, no? Che appunto dice una dinamica non scontata, per nulla scontata. Perché l'uscita da sé per l'altro è un rischio. Tentare di incontrare l'altro nella comunicazione è un rischio che può essere mortale. E questo è il primo mistero, no? Un mistero di Dio che parla, che esce da sé, che è comunicazione, che è amore. E il mistero secondo è perché l'amore viene rifiutato. E attenzione, anche la Scrittura che descrive tante volte in tanti modi, cioè quello che poi succede tra di noi, cioè è un fatto che continua a succedere, descrive e cerca di andare in fondo a questo mistero, ma non lo, come dire, lo illumina fino in fondo. Lo illumina fino in fondo. Pensate, il racconto di Genesi 3, il racconto del cosiddetto peccato originale di Adamo ed Eva, no? Eccetera, c'è tutto il discorso sulle false immagini di Dio, sul serpente, ma anche lì Eva è già un po' inclinata verso il male, no? E poi lo stesso anche Geremia, all'inizio, e a un certo punto lui dirà, appunto, che male t'ho fatto? Cioè, quasi accogliere come se nel nostro cuore, in fondo, ci sia un risentimento verso Dio. Cioè, che Lui, alla fine, non ci ha amati come ci aveva promesso. Non ci ha amati come speravamo, come avremmo avuto diritto in qualche modo, no? E allora se Lui, ci sarà anche un altro profeta, adesso non mi ricordo se Michea, chi dirà, sono delle, poi delle frasi che riprendiamo anche il Venerdì Santo, popolo mio, che male t'ho fatto? Cioè quasi come dire, tu mi hai fatto questo e allora io ti rifiuto. Però è come dire, è un cercare di andare in fondo senza riuscire a illuminare del tutto, no? E vedete anche qui Giovanni non ci dice il perché, ci dice che le tenebre non l'hanno vinta. Seconda parte, e va fino al versetto 15. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Vedete, si parte da la parola che era presso Dio, tra l'altro anche il verbo è un imperfetto in greco che dice appunto una durata, una, no? Tanto che può essere tradotto anche con un presente, no? In principio è il verbo, la parola è presso Dio. Qui invece venne, fu, avvenne, siamo nel tempo, un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. E il primo nome storico che ci viene presentato nel Vangelo di Giovanni non è Gesù, ma Giovanni, Giovanni Battista. Un po' perché anche storicamente i Vangeli ci presentano che Gesù viene introdotto dalla figura di Giovanni Battista. Giovanni Battista è anche... lo conosciamo almeno, no, di nome, sappiamo che è un personaggio storico, come lo è stato anche Gesù, e tanto che di lui, oltre i Vangeli, ne parla Giuseppe Flavio, questo storico ebreo, poi passato con i Romani nella prima rivolta giudaica. Lui ha tutta una pagina su Giovanni Battista, su Gesù ha solo un paio di righe, tra l'altro molto discusse, perché probabilmente degli autori cristiani ci hanno un po' lavorato su quelle righe su Gesù, ma Giovanni tutta una pagina, che lui presenta un po' come un filosofo, un uomo di Dio, eccetera, eccetera. E allora, quest'uomo che viene mandato da Dio, attenzione, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. Notate, il testo dice subito che lui è testimone, cioè uno che attesta, prepara attraverso la sua testimonianza la venuta di un altro, per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui. È interessante che tutti i Vangeli cominciano la parte del ministero adulto di Gesù, nel senso che per esempio Matteo e Luca cominciano con i Vangeli dell'infanzia, Marco e Giovanni no, ma tutti quanti la parte del ministero di Gesù adulto cominciano tutti con Giovanni Battista, tutti con Giovanni Battista. Però notate una cosa, che nella percezione e nella prassi anche religiosa delle nostre comunità nelle figure che noi abbiamo davanti, Giovanni Battista non è quella che più ricordiamo. Se ci pensate, noi tiriamo anche nelle letture, no? Giovanni Battista viene fuori un po' in avvento, sì, ci sono dei brani. Poi c'è il 24 giugno, se non sbaglio, no? San Giovanni, dato che molti si ricorda San Giovanni, ma poi Giovanni Battista, no? È un po' lasciato un po' andare, no? Eppure i Vangeli, prima di parlare di Gesù, ci presentano Giovanni e ci fanno arrivare a Gesù tramite Giovanni. Attenzione, come uno che, deve dissodare il terreno, deve dissodare il terreno. Scusate, anche voi, chi di voi ha il pollice verde, no? Se vuole piantare una pianta, eccetera, deve prima dissodare il terreno, no? Cioè, per poter poi inserire il seme. Allora, smuovere. Lo vedremo ancora poi dopo, quando dopo il prologo si comincerà proprio con Giovanni, no? Smuovere per andare a ritrovare un po' il desiderio, l'essenziale, togliere un po' di pietre, preparare il terreno. Riprenderò questa cosa di Giovanni. Vi faccio solo notare che in tante raffigurazioni antiche Gesù era rappresentato al centro, Pantocrator al centro, e benedicente, con la mano poi aveva il libro, e da una parte c'era nell'atteggiamento della Deis Maria, leggermente protesa, no? Verso, nell'atteggiamento della Deis, della preghiera, e dall'altra parte c'era sempre Giovanni Battista, Non posso mostrarvelo perché mi mancano fondamentali capelli, no? Però se andate a vedere le icone vedrete che, no? Sui capelli poi sono... è un roveto ardente, interessante quello, perché è il profeta ed è un roveto ardente, cioè, quindi... E allora tutti, anche lui nell'atteggiamento della Deis. Ora, Maria ce l'ha fatta, è sempre lì, no? Per cui Maria è molto presente nella nostra prassi, no? Giovanni Battista... ce lo siamo giocati, cioè nel senso che è stato sostituito dal santo locale. Nella nostra basilica, no, c'è quelle tre icone, no, dove al centro c'è il Cristo, Maria e San Nicola. Giovanni Battista ce lo siamo giocati e vedremo perché invece questo è un problema. E allora, qualcuno che ti introduca, qualcuno che... E poi Giovanni lo chiamerà l'amico dello sposo. C'è qualcuno che prepara le nozze, no? C'è qualcuno che si adopera perché le nozze possano essere celebrate. Non è lui lo sposo, non è lei la sposa, ma sono gli amici dello sposo che preparano. Notate, non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa affermazione, non era lui la luce, si comprende anche un po' di più in quel periodo storico, dove, ricordate, dicevo, Giovanni è stato un gigante. Giovanni è un gigante. C'è un passo in Matteo in cui Gesù riconoscerà, cioè dirà, non avrà problemi Gesù a riconoscere, no? Dicendo: cosa siete andati a vedere nel deserto? No? Un uomo che con delle vesti ricche, coloro che amano le vesti ricche stanno nei palazzi, cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? No? Cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, ben più di un profeta. E Gesù fa un elogio altissimo, perché dice: fra i nati da donna nessuno è più grande di Giovanni Battista. Oh, è un elogio fortissimo fatto da Gesù a Giovanni Battista, no? E poi aggiunge: il più piccolo nel regno dei cieli, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Come lo interpretiamo questo più piccolo nel regno dei cieli? Allora, Io ho sentito a volte delle interpretazioni, succede, delle interpretazioni che una in particolare che mi lascia, no? Perché dice il più piccolo del regno dei cieli, cioè dato che Giovanni Battista appartiene all'economia dell'Antico Testamento, con Gesù siamo nel Nuovo Testamento e c'è il regno, per cui il più piccolo fra noi, che è nelle dinamiche del Nuovo Testamento, è più grande di lui. Non so voi, ma io pensarvi più grande di Giovanni Battista, non so voi, non so come vi sentite voi, ma io, e non è falsa umiltà, assolutamente no, assolutamente no. Chi è il più piccolo? È Gesù. Perché Gesù, ricordate, era 6 mesi più piccolo di Giovanni Battista. E credo che questo mantiene l'elogio che Gesù fa di Giovanni, e ne parleremo ancora, e dall'altra parte dire c'è un altro. E questa cosa di dover sottolineare che lui non era la luce è legata anche al fatto che il movimento di Giovanni ha avuto, noi non sappiamo definire esattamente quanta gente è andata da Giovanni, anche se i Vangeli dicevano tutta la regione, no, tutti gli abitanti, naturalmente non possiamo pensare che erano tutti, però aveva molta gente, era lì. E attenzione, quando poi Giovanni verrà arrestato e poi sarà ucciso, una parte seguirà Gesù, ma non tutti. Come sappiamo questo? Per esempio dagli Atti degli Apostoli, perché Paolo ad Efeso incontrerà dei discepoli di Giovanni che non avevano sentito parlare del battesimo di Gesù. Questo vuol dire che c'era un movimento più grande, e allora anche molti di Giovanni, discepoli di Giovanni, non hanno accettato immediatamente. Sembra che ci può essere stato, dagli echi anche che noi possiamo cogliere nel non detto dei Vangeli, una concorrenza tra discepoli di Giovanni e discepoli di Gesù. Per cui il dire, guardate, lui non era la luce, doveva dare testimonianza alla luce, ma non era lui la luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Attenzione, qui luce vera non è da intendere che quella che magari Giovanni ha, no, fosse falsa, ma la luce piena. La luce piena. Quando anche nella Bibbia si parla di nuovo, nuova alleanza, non vuol dire che quella passata è vecchia, antica e si può dar via, ma è compimento, ultima, pieno compimento. Dentro lì ci sono degli sgabelli in questa. Quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non ha riconosciuto. Ecco, noi dobbiamo cominciare a familiarizzarci con questo termine mondo, che nel Vangelo avrà più significati. Quindi, e li sottolineeremo poi, perché Giovanni utilizzerà, vedete, già in questa frase utilizza la parola mondo in 2 significati, no? Egli era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, quindi il mondo, eppure il mondo non l'ha riconosciuto. C'è un termine mondo che è positivo, il mondo è stato, ascolteremo quando poi nel dialogo con Nicodemo, Gesù dirà, il Padre non ha inviato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Quindi la creazione, noi, E dall'altra parte c'è un mondo che lo rifiuta, ma il mondo non lo ha conosciuto. E in senso negativo è la logica del mondo. Vedremo che Gesù è parola, quel logos, vi dicevo che può avere una risonanza, può venire dal mondo ebraico, e quindi anche davar, il termine cosa, evento, fatto, e può avere anche venire anche dal mondo ellenista, no? Dove il logos è più il senso di senso, ragione, ultima, no? E allora c'è una ragione ultima dell'esistenza, una logica dell'esistenza che Gesù porterà, a cui si oppone un'altra logica. Cioè la logica dell'avere, del potere e dell'apparire. Presi come assoluti della nostra vita. Questa è la logica mondana, di chi pone come assoluto vivere per avere, vivere per avere potere e vivere per idolatrare l'immagine di se stessi, che è un altro grande potere, no? Ritornerà. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non l'ha riconosciuto, venne tra i suoi. E anche qui chi sono i suoi? È un'interpretazione. I giudei prima di tutto, però anche, non ho sbagliato nel dire discepoli, lo volevo dire dopo, perché nel capitolo 13, dove il capitolo della lavanda dei piedi, e anche questo brano che un po' ci risuona dentro, è avendo amato i suoi che erano nel mondo, quindi non sono soltanto i giudei che poi saranno, vedremo appunto, una parte contraria a Gesù, ma sono anche gli stessi suoi discepoli. Sono i suoi e l'umanità. I suoi non l'hanno accolto. Vedete, le tenebre, la luce splende nelle tenebre, le tenebre non l'hanno vinta, e poi storicamente è venuto tra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Interessante che Dio in Gesù ci dà il potere, la possibilità di diventare figli di Dio. Non ci fa automaticamente figli di Dio. Non ci fa automaticamente. No, vedremo che poi la domanda anche del Vangelo è come poter essere figli di Dio, ma questo non è fatto automaticamente da Dio, lui ci dà la possibilità. E Tertulliano dirà che uomini si nasce, cristiani si diventa. Come dire, un Dio che non fa tutto lui, no? Ricordate, penso che l'ho ripresa alcune volte, l'ho ripresa anche sabato scorso con gli amici alla Domus, c'è quel bellissimo passaggio di Genesi 1:26, ricordate, no? Il racconto della creazione, dove Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, domini sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare. E Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Questo versetto così importante e così difficile è legato al fatto che c'è un plurale, cioè Dio parla a qualcuno, facciamo. E su questo versetto naturalmente tante interpretazioni, a chi parla Dio? Quell'interpretazione che mi piace proporre è di un biblista vivente, André Venin, che lui dice: rimaniamo sul testo. E rimanendo sul testo si vede appunto che Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e sono due termini che indicano due cose diverse. Quando poi Dio va a realizzare, e Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Cioè Dio non fa la somiglianza. È chiaro quello che sto... Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Lo sta dicendo a qualcuno. Poi quando va a fare, fa solo l'immagine. Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Non fa la somiglianza. E allora André Venin dice, è bellissimo, perché quel facciamo, Dio lo sta dicendo all'uomo stesso. Cioè della serie: io voglio crearti a immagine e somiglianza mia, l'immagine la faccio io, la somiglianza la fai tu. ed è bellissimo perché, no, tutti voi che avete avuto figli ricordate quando erano piccoletti, no, e li imboccavate, e a un certo punto avete capito che basta, dovevano fare da soli. Allora hanno frignato un po' sicuramente, ma tu gli hai lasciato il cucchiaino di plastica, non lo so, e hai detto adesso fai da solo, no? Ed è stato un passaggio importante per farli crescere. In quello gli avete voluto bene. Invece chi ancora il figlio quarantenne lo imbocca, no? Non è che proprio si esprime, perché non lo fa crescere. Allora il Dio di Gesù Cristo, il Dio di Israele, è un Dio che vuole che noi ci siamo. Non fa senza di noi. C'è quella bellissima frase che dice che la vera autorità è quella che è capace di rendere gli altri autori della loro vita. Questo vale per tutti noi, cioè tutti quanti in qualche modo abbiamo delle responsabilità educative verso gli altri, no? Rendere gli altri capaci di essere autori, di scrivere loro la loro vita, no? E allora qui a chi lo hanno accolto, a quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. E, ecco, l'accoglienza va con il credere. E l'accoglienza va con la fiducia. L'accoglienza, vedremo, è il credere anche qui, è un atto di fiducia che possiamo fare se vogliamo, nella misura in cui poi lo conosciamo come affidabile, come qualcuno che ci attrae, le cui parole, la cui vita ci sembrano affidabili e possiamo provare a far fiducia in lui. La fiducia, come diceva un padre dei primi secoli, la fiducia in Cristo, la fede in Cristo è il bel rischio. È il bel rischio. La fede in Gesù è un rischio, certo. Certo, perché poi di certezze, a me piace sempre ricordare, noi ne abbiamo solo una, no? Che creperemo, quello è, moriremo, ve l'ho detto, scusate, in maniera un po' brutale, ma però noi, questa è l'unica certezza, non abbiamo altre, non abbiamo altre. E allora l'accoglienza va con il bel rischio di credere in Gesù, che ci fa diventare figli di Dio. E attenzione, questi figli, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Credere in Gesù ci fa entrare in quella relazione che Gesù ha con il Padre, e che ci genera figli, è il suo amore che ci genera figli. Notate, di per sé qui nel greco sarebbe non da sangui, cioè è al plurale. E qui qualcuno interpreta probabilmente perché l'idea antica che c'era della generazione è che in qualche modo, naturalmente non avevano le conoscenze che abbiamo noi, che in qualche modo il sangue mestruale della donna unito al seme dell'uomo fermentasse in qualche modo, no? Cioè era una concezione naturalmente noi, però c'erano dei sangui che si mescolavano e quindi da quello, allora qui vuol dire non dall'uomo, ecco, non, ma da Dio sono stati generati. E la parola, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Attenzione, quella parola che all'inizio Giovanni ci ha presentato presso Dio, quella parola che era Dio, adesso ci viene detto che si fece sarx, che si fece carne. E attenzione, qui è il carne è proprio intesa come esistenza umana, come noi la viviamo, con tutta la sua fragilità, con tutta la sua, a volte, bassezza, con tutta la sua contraddizione. Dio si è fatto uno di noi. E noi lo abbiamo sentito tante volte, per cui sta cosa ci passa un po' molte volte, però notate, noi normalmente dalla nostra carne vorremmo fuggire, no? Dalle nostre fatiche vorremmo fuggire, dalle nostre fragilità, no? Tutti magari, appunto, si sognerebbe dei supereroi, che magari una scossa radioattiva ti presa così, non ti fulmini, ma ti dia i superpoteri, no? Gli dèi che erano, e a volte li vogliamo anche così, gli dèi, no? Cioè i dèi che ci facciano quelle cose che noi non riusciamo a fare, no? E se non ci fanno i miracoli, che ci stanno a fare sti dèi e sti santi? Perché noi vorremmo. Allora qui c'è un, ci viene detto che questa parola invece si è fatto uno di noi, si è fatto uno di noi, ha preso la nostra carne, la nostra fragilità e venne ad abitare in mezzo a noi. Dietro questo verbo abitare, per molti biblisti c'è un verbo ebraico che sarebbe traducibile in italiano e venne ad attendarsi in mezzo a noi, venne a mettere la sua tenda in mezzo a noi. C'è un bel brano, vi leggo, nel capitolo 24 del Siracide, dove alcuni vedono anche delle risonanze, cioè l'autore di Giovanni conosceva questo capitolo naturalmente, quindi delle cose può averle prese da qui, e dice, e si parla della sapienza, che la sapienza fa il suo proprio elogio, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria, Siracide 24, poi se volete andate, io sono uscito dalla bocca dell'Altissimo e come nube ho ricoperto la terra, io ho posto la mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Ho percorso da sola il giro del cielo, ho passeggiato nelle profondità degli abissi, eccetera, eccetera. Allora, versetto 8, il creatore dell'universo mi diede un ordine. Colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse, fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele. Allora c'è l'immagine del popolo quando camminava nel deserto, no? Che si muoveva con le tende, no? E allora questo Dio che viene a mettere la sua tenda in mezzo a noi, è un popolo in cammino, un popolo che sta andando verso la promessa di una terra, di un luogo di pace, non è arrivato ancora, e allora in questo cammino Dio viene a mettere la sua tenda, no? Quindi l'idea appunto di una tenda che dice non è una casa, non è una, ma è qualcosa che uno mette su, poi deve togliere perché si riparte nel cammino, è lui che viene a camminare in mezzo a noi, abitando in mezzo a noi. E abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre. Vedremo questa gloria, vedremo questa gloria. Perché pensate che in Giovanni non c'è la trasfigurazione, il racconto della trasfigurazione in Giovanni non c'è, che se volete è un momento di rivelazione, di gloria, poi bisogna leggerlo, no, in Giovanni non c'è. Allora qual è questa gloria? E vedremo, la gloria di un uomo che nella sua pienezza d'umanità narra di un Dio Padre, facendosi fratello di tutti, di ciascuno. La sua figliolanza la narrerà nel suo farsi prossimo di tutti. E in questo c'è la gloria. Attenzione, qui gloria è in senso ebraico, perché in senso greco gloria è la doxa, no? E allora la gloria in senso greco corrisponde più alla gloria, alla fama, eh? Cioè, c'era Spidlick che diceva, quando ero bambino, no? Sentendo mia mamma, mia nonna che pregavano, dicevano sempre sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito, diceva, ma che Dio vanitoso, no? Che vuole che tutti gli dicano come sei bravo, come sei famoso, no? Eccetera, eccetera. E, no, nel senso ebraico, gloria, kavod, significa peso. È un termine che viene utilizzato ancora oggi e che se uno va in un mercato a Gerusalemme ebraico e compra dell'insalata, della frutta, eccetera, e magari ci sono ancora quelle bilance, no? E allora uno mette la frutta e poi mette il suo peso corrispondente, la sua kavod corrispondente, no? Quindi non tanto il senso di qualcosa, di fama, ma di qualcosa che conta, qualcosa che è un peso, perché quello poi è importante, no? Cosa conta? Cosa ha un peso? Cosa rimane, no? Rispetto a tante cose che si presentano molto importanti e poi... E allora noi abbiamo visto il suo peso, abbiamo contemplato la sua gloria, la sua importanza. Gloria, attenzione, il suo peso di un figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza, pieno di grazia è la caris, è l'amore, pieno d'amore e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama, torna di nuovo, questa cosa vedremo della testimonianza, Giovanni è il testimone. E testimone ci dà anche un'altra traccia che saremo in un contesto di processo. Molte volte Gesù sarà processato, fino all'ultimo, fino alla fine, ma molte volte nelle dispute che lui avrà con scribi, farisei, lui sarà messo sotto processo in qualche modo, no? E allora c'è una testimonianza che Giovanni darà e proclama, era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Questo fatto, colui che viene dopo di me, venire dietro, andare dietro, è un termine tecnico che ci suggerisce che Giovanni Battista è stato il maestro di Gesù, che in qualche modo, e lo vedremo anche proprio all'inizio del Vangelo, noi troviamo Gesù nel contesto dei discepoli di Giovanni. Mentre gli altri Vangeli partono con il battesimo e non allargano tanto il contesto, noi vedremo che invece Gesù è insieme ai discepoli di Giovanni. Fra l'altro questo è quando si guarda un po' più la vita di Gesù, anche dal punto di vista storico, e ci si domanda dove Gesù ha studiato. Pensate che questa domanda le nostre nonne e i nostri nonni non se la ponevano per niente, no? Perché c'era l'idea che dato che Gesù era Dio, chi mica ha studiato Gesù, no? Come se Gesù avesse incorporato un trasmettitore cosmico, satellitare, ed era, no, continuamente. Oggi, la teologia, già Giovanni Paolo II, no, di cui oggi ricorre la memoria, diceva, nel Codice Catechesi, diceva che Gesù aveva preso i primi rudimenti della fede ebraica dai suoi genitori, no, e dalla sinagoga di Nazareth, quindi già lì diceva aveva preso, no? E allora la domanda appunto su dove Gesù ha studiato, ci sono diverse ipotesi, ci sono tanti studi, semplicemente vi dico che una delle ipotesi più fondate che noi abbiamo, almeno quelle che si segue al momento, è che Gesù si sia formato nei circoli di Giovanni Battista. Poi Giuseppe Flavio parla di un, adesso non mi ricordo, di un sapiente a cui Giovanni Battista, un certo Brenno se non sbaglio, si era formato, per cui c'erano questi circoli nella zona del Mar Morto. E allora, quindi colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Della sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazia su grazia, grazia per grazia. C'è una grazia che è stata data, su cui ce n'è una ancora più abbondante, vedremo, perché dice Giovanni, perché la Torah fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Notate, vedete il parallelismo? No, grazia per grazia, perché la Torah, che è una grazia, è stata data per mezzo di Mosè, ma la pienezza della grazia è stata data. Attenzione a dire la pienezza della grazia non significa che quella grazia che è stata prima viene annullata. La Torah, interpretata alla luce di Gesù, è valida anche per noi. Interpretata alla luce di Gesù. Solo per dirvi che, per esempio, le 10 parole, i 10 comandamenti, che non vi interrogo per vedere se ve li ricordate, qualche dubbio ce l'ho, e valgono anche per noi. Non a caso, ecco, l'Antico Testamento è parte alla luce di Gesù, è interpretato alla luce di Gesù, perché lui è la pienezza della grazia e della verità. Ultimo versetto, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. È molto bello questo versetto, molto denso, e a me colpisce anche perché, come sapete, avendo a che fare un po' con le icone, e allora normalmente l'iconografia, se voi prendete dei libri sull'iconografia, nelle introduzioni si dice che, dato che nell'Antico Testamento si vietava di fare delle immagini di Dio, no? E allora l'iconografia è un fatto prettamente cristiano, quindi lasciamo perdere l'Antico, parliamo solo nostro di Gesù. Ma un momento, no, non è così, le due cose non sono staccate. Cioè, nel senso che se l'uomo accoglie che l'immagine di Dio non viene da me, non sono io che ho visto Dio, non sono io che dico chi è Dio, ma accolgo la sua rivelazione. Sul discorso dell'immagine, nell'Antico Testamento si riflette molto e si vede come il problema tante volte, e come ci siamo anche detti qualche volta, non è neanche credere in Dio, ma quale volto di Dio? Il problema non è credere in Dio, ma quale Dio? Sempre Spirlich diceva, sempre sorridendo e dicendo cose, che noi come recitiamo il credo la domenica, soprattutto nelle messe solenni con l'organo, eccetera, la musica, come lo recitiamo lo abbiamo falsificato. In che senso? Nel senso che normalmente, no, dopo l'omelia il prete va a sedersi, poi si alza, no, e dice: credo in un solo Dio. Pausa, comincia l'organo a suonare, lui si va a prendere un caffè, no? Si aggiusta un po', cioè eccetera, poi siamo andati, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Allora Spirlich diceva che quando questo credo è stato composto nel primo millennio e nei primi secoli, quarto secolo in poi, e fino al Concilio di Costantinopoli, dove si è dello Spirito Santo, la divinità dello Spirito Santo, il contesto culturale era un contesto in cui tutti credevano che c'era un Dio. In qualche modo l'annuncio cristiano non è tanto di un Dio, ma che quel Dio è Padre. Cioè Dio Padre, queste due parole, non le puoi staccare. Non le puoi staccare. La paternità non è un attributo di Dio, no? Per cui sai, Dio... Poi, fra le sue diversi aggettivi, è anche, no, è paterno, è padre. No, 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 no. Vedremo quello che Gesù cercherà di dire, che questo mistero di Dio è Padre. È Padre. E allora il cammino antico testamentario ti dirà: non farti immagini di Dio, non farti immagini di Dio, non dire tu, non puoi vederlo tu, nel senso di dire tu, di essere tu colui che dice che è di, chi è Dio, perché quando questo l'uomo lo fa, corre sempre il rischio di proiettare su questi volti di Dio le proprie paure, no? I propri incubi, così come i propri desideri più egoistici su Dio. Dio è immagine nostra. Allora, per accogliere l'immagine di Dio, prima di tutto non fartela. Tu non sai chi è Dio. Dio nessuno l'ha mai visto. Allora, il figlio unigenito, che è nel grembo del Padre e nel seno del Padre, è lui che lo ha narrato. Vedete, anche nella nostra esperienza umana, a volte negli incontri, a volte ci capita, dato che non so se qui ci sono dei psicologi, con tutto rispetto agli psicologi, ma in maniera più così, noi ci sentiamo un po' tutti psicologi, cioè della serie che di quelli che durante l'estate leggono il giornaletto al mare, le 10 domande per capire chi sei. E allora uno pensa che, no, tante volte, da come una persona parla, si muove, veste, noi diciamo quello è così, no? E uno dice: lo conosci bene. Dice: no, a me basta uno sguardo per capire come la persona è fatta. Io una volta, vado verso la conclusione, una volta dicevo questo davanti a un centinaio di preti, compreso il vescovo, e mentre dicevo proprio quello che sto dicendo adesso, il vicario, che era l'amico che mi aveva invitato a fare l'incontro, comincia a contorcersi sulla sedia, no? E io, che faccio? Vado avanti, no? Cioè, vado avanti, appena finisco di parlare, così vado da lui, gli dico: ha detto qualcosa di sbagliato, ho detto qualcosa che non dovevo dire. Lui mi fa: Il vescovo dice sempre che lui basta uno sguardo per capire come è fatto la persona. Non sono stato più invitato questa però ecco, questa cosa che ci viene, che noi con lo sguardo che abbiamo, allora, è fino in fondo, è presuntuosa. Se volete, violenta, perché è logico che come ci muoviamo, come parliamo, come vestiamo, dice qualcosa di noi. Qualcosa. Chi ci conosce fino in fondo? Forse nessuno. Forse una, due persone alle quali noi ci narriamo perché abbiamo fiducia, senza filtri, senza difese, no? Allora, attenzione, ci narriamo. Questo per dire che anche il mistero di Dio non si può conoscere se non accogliendo in qualche modo la sua narrazione. La sua narrazione. Poi uno può dire: non mi interessa, non mi piace, ne cerco altro. E vedete, questa narrazione chi ce la fa? Il figlio unigenito, che è Dio, è lui che lo ha rivelato. In greco sarebbe: ne ha fatto esegesi, che non è soltanto, può essere detto proprio come un'esegesi, un'interpretazione, ma è anche uno che ci ha condotto a conoscerlo. Questo mi piace, perché alcuni di voi sono venuti con me in Terra Santa, facendo la guida in Terra Santa, mi risuona, no? C'è uno che ti porta a conoscere, e indicandoti, poi, e allora è il figlio che ci conduce, ci accompagna a conoscere il volto di Dio, che nessuno, partendo da sé, può conoscere. E allora la prossima volta, ecco, no, cominceremo questa narrazione, no? È come se in questo preludio tutto è stato accennato, detto in sintesi, adesso cominceremo a sviluppare tutti questi temi attraverso l'ascolto della narrazione dei capitoli successivi. Bene.
In passato, cioè nelle immagini, anche nelle chiese, la figura di Dio Padre, diciamo, appariva ben distinta. Invece poi nel tempo si è perduto molto questo, soprattutto nella moderna.
All'inizio la figura di Dio Padre non veniva rappresentata. Non veniva rappresentata, perché biblicamente, e vedremo anche in Giovanni, chi vede il figlio vede il padre. San Clemente a Roma, la bellissima chiesa di San Clemente, nell'abside dove c'è il crocifisso che diventa un albero della vita, in alto c'è una conchiglia e c'è una mano, quello è Dio Padre, perché tu lo conosci per quello che fa per te. È tardiva nella storia dell'arte, anche nella nostra tradizione, quello di cominciare a fare Dio Padre come un bevitore di birra di Amsterdam, eccetera, no? Con barba, eccetera, così. Però biblicamente è più fondato non rappresentarlo, cioè rappresentarlo simbolicamente, ma poi Gesù è il volto del Padre. Bene, e allora... Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.